Ecco, iniziamo allora la preparazione alla messa. Sono esattamente sì, le 2:15, quindi siamo quasi puntuali. Allora, sì, la prima lettura è una visione di Isaia che richiama le cerimonie regali, regali che facevano di fronte quando apparivano, perché il re doveva apparire al di sopra di tutti gli altri. Ricordate quando il Papa lo portavano sulla sedia gestatoria? Esatto, sì. Allora anche qui io vedi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto, pensate alla statua di Giovanni Paolo II a Termini, no? Ecco, il manto, pensate, sì, quel manto. I lembi del suo manto riempirono il Tempio, sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali, proclamava l'uno all'altro, santo, santo, il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E disse: ormai, ormai sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure. E in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che era preso con le molle dall'altare, e gli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Quindi è una chiamata, questo è proprio perché c'è il tema poi del Vangelo, che è una chiamata, come vedrete, come Luca presenta la chiamata delle prime chiamate degli apostoli. Lettera dei Corinti, che leggiamo come seconda lettura, sono 11 versetti, che riguardano appunto il modo dell'annuncio. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai 12. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo, e così avete creduto. Ecco, qui già vedete che il credo, così avete creduto, il credo è diventato un racconto. Non è una serie di idee, no? È una serie di eventi. Il kerygma primitivo è appunto una serie di eventi accompagnati da parole, come appunto dice la Dei Verbum, nel senso che c'è il racconto che l'accompagna e che già indica. È un passaggio importante questo. Dopo Quindi non è semplicemente un agire, ma è un operare secondo degli eventi che indicano le leggi della vita, e che è un raccontare, quindi anche una propria esperienza. E in fondo questo è l'oggetto della missione, apostolo vuol dire inviato, quindi come qua Isaia parlava dell'accoglienza di questa chiamata, manda me, anche se era consapevole delle labbra impure, qui Paolo parla della sua chiamata e della risposta, anche se è consapevole di essere come un aborto, dice il più piccolo, l'ultimo. Va bene, e vediamo adesso il Vangelo, poi ci fermeremo un po' a riflettere. Anche voi tanto reagite, riflettete su questi, sono modelli molto diversi. Il primo è una visione, che è un'immaginazione, il secondo qui è il riassunto di una predicazione, chiamato appunto il kerygma, perché è il nucleo iniziale. Il Vangelo: mentre la folla faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una barca che era di Simone e le pregò di scordarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola, il credito, la fiducia, sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. E si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone, coinonoi, soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, fermiamoci un momento a riflettere, un po', un secondo prima di iniziare. Ecco, vedete, tutte le tre letture sottolineano in modo molto diversi, ma narrano tutte e tre chiamate in ordine ad una missione, ad una missione. Nella prima si dice: chi manderò, chi andrà per noi, quel per noi che misterioso per noi, chi manderò, e chi? E io risposi: eccomi, manda me. Quindi tutte e tre sono chiamate. L'altro è Paolo, che dice: ultimo fra tutti apparve. Anche qui c'è un'apparizione, anche qua c'era. Io vidi il Signore seduto su un altro trono. E qui parla dell'apparizione del risorto. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Quindi anche qui c'è la chiamata, poi vedremo il secondo elemento. E dici: per grazia sono quello che sono. Dunque, sia io che loro, si riferisce agli altri apostoli, predichiamo, e così avete creduto. È quindi una missione in ordine a una fede. E al terzo c'è la formula pescatore di uomini. D'ora in poi sarai pescatore e tirate la terra, lasciarono tutto e lo seguirono. C'è questo primo elemento dell'invio, della chiamata per una missione. Il secondo elemento comune a tutti e tre è comune, è il senso della sproporzione per il male, per il peccato, per l'insufficienza. Le mie labbra impure, io sono delle labbra impure. E poi c'è il simbolo della purificazione, perché dice: è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Quindi c'è una purificazione. Ricordate, espiato non è perché ha sofferto, per un'azione, perché in ebraico espiazione ha un significato diverso da quello attuale. Quello attuale è pagare il fio per la propria colpa. Invece, in senso ebraico, espiazione era un'azione con cui Dio purificava, di sua iniziativa, anche qui di sua iniziativa, gratuitamente, non chiedeva nulla, ma offriva. Questo è importante per capire bene anche l'offerta del perdono. Dunque, quindi c'è il senso del peccato, della sproporzione in ordine alla missione. Lo stesso qui in Paolo, no? Io sono l'ultimo, come un aborto, sono il più piccolo, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Però per grazia di Dio, quindi questa azione gratuita, grazia è l'azione creatrice di Dio che purifica, che eleva, che rende figli. E quindi e in me non è stata vana. Ma lo stesso senso in Pietro, che si mette in ginocchio preso dallo stupore, perché sono peccatore, allontanati da me che sono peccatore. E Gesù proprio non tiene conto di questo: non temere per questa tua, perché sarai pescatore di uomini. Quindi la missione che viene qui tradotta con una formula metaforica, è chiaro, con una formula metaforica, ma che si gioca sulla fiducia, perché lasciarono tutto e lo seguirono, hanno dato fiducia a Gesù, cioè hanno dato fiducia a Dio, perché quello che, come dice qua Paolo, si tratta, come dice qua il Vangelo, e facevano ressa per ascoltare la parola di Dio. Riprendete un istante, è Gesù che parlava, no? No, non è perché lo considerassero Dio, ma vedete che tutto si muoveva nell'orizzonte teologale, cioè erano convinti che alcune parole di uomini, non tutte, ma di quelli che vivevano in questo particolare atteggiamento di rapporto con Dio, esprimevano parole di Dio. Perché Dio non può parlare in modo umano, non può parlare con parole che gli uomini possono ascoltare, ma perché la legge dell'incarnazione è proprio questo: la parola di Dio è efficace quando diventa parola di creature umane. E quindi anche Isaia non è che ha ascoltato parole, le ha sentito risuonare dentro, però allora ancora Isaia. Qui siamo al capitolo sesto, quindi ancora, quindi questa è la parte del secolo ottavo prima di Cristo. Dopo il libro di Isaia c'ha altre parti che sono successive, ma qui proprio il grande il profeta, quindi avevano ancora una sensibilità diversa, esprimevano in modo diverso, e quindi quello che sentiva dentro lo attribuisce a Dio. Avverte che c'è qualcosa di nuovo. c'è un fondamento in questo discorso, però ci sono anche delle componenti culturali molto limitate, come stamattina ne abbiamo parlato, no? Questa è una variabile culturale. Come anche i sogni a volte li attribuiscono a Dio, così anche gli stati d'animo, perché? Perché c'è un fondamento, cioè noi dipendiamo in tutto, e quando riusciamo ad accogliere l'azione di Dio in modo puro, cioè senza inquinamenti, noi esprimiamo parola di Dio. E quando amiamo con un amore gratuito, noi esprimiamo l'amore di Dio. Cioè, dobbiamo ricordare questo, che noi dipendiamo totalmente, e se accogliamo questa dipendenza, cioè viviamo questa dipendenza in modo da tradurre la vita, noi riveliamo Dio, esprimiamo Dio. Questo è il discorso di questa mattina di Cesare, che richiamava Eckhart, noi siamo Dio. Ricordate appunto questa possibilità di esprimere. Per questo poi le formule traducono la realtà di Dio, anche parlando di Gesù, no? Proprio perché qui parola di Dio, gli faceva resta attorno per ascoltare la parola di Dio. Perché l'unica possibilità che noi abbiamo di ascoltare l'azione, di accogliere l'azione di Dio, è quella di mettere in gioco le dinamiche create. Perché e lì è l'unico luogo per noi dell'accoglienza della sua parola, per farla suonare. E dobbiamo noi poi diventare, ecco, pescatori di uomini in questo senso, cioè diventare strumenti, echi, microfoni, già che Lombardi è stato definito il microfono di Dio, no? È una metafora, il libro di Zizola è intitolato proprio il microfono di Dio. Sono metafore, però traducono una realtà profonda. Quando c'è questa risonanza, questa sintonia, e questo è anche poi il nostro compito. Quindi anche noi siamo chiamati a diventare così umani da rivelare Dio. Così ha fatto Gesù. Siamo chiamati a diventare, e quindi a riuscire a tradurre parole di Dio attraverso le nostre, a far risuonare parole di Dio attraverso la nostra esistenza. Qual è la condizione? Ecco, se vogliamo stare a queste tre letture, la condizione per operare questo è duplice, e cioè l'ascolto, o l'accoglienza, o la visione. Vedete, potete mettere in gioco diverse metafore, perché realmente noi dipendiamo in tutto, per cui l'azione creatrice in noi diventa luce, diventa parola, diventa energia vitale, per cui diventa spirito, per cui possiamo dire di ascoltare la parola, di accogliere lo spirito, di sintonizzarsi con la sua azione, di vedere una luce. Possiamo usare tante, però l'atteggiamento deve essere quello dell'accoglienza, dell'ascolto, cioè l'atteggiamento di fede. Il vivere, come dicevamo questa mattina, la vita teologale, abbandonarsi con fiducia, entrare in sintonia con l'azione di Dio in noi, così da far risuonare tutte le nostre fibre interiori secondo la sintonia della parola sua, della sua azione. Quindi questa è quella identità per cui possiamo dire di essere Dio, per usare ancora la forma di Eckhart, ma sempre in questa consapevolezza che dipendiamo. Non siamo noi la fonte, non siamo noi il principio. Non siamo noi il principio. Principio attraverso cui si... perché siamo l'ambito dove un'azione si esercita. Questa è la differenza fondamentale. Siamo creature. Seconda condizione, la consapevolezza del nostro limite. della nostra insufficienza. E quindi quel discorso che Eckhart faceva doveva essere sempre accompagnato, possiamo dirlo proprio col termine di Eckhart, la consapevolezza del nulla. Del nulla. Perché noi, in quanto noi, siamo nulla. Siamo nulla, tutto ci è continuamente donato. E allora vedete che non c'è il rischio di cadere nella presunzione del panteismo o di essere realtà divina. Tutto ciò che siamo è Dio in noi, ma lo siamo perché Dio è altro da noi. Cioè, perché dipendiamo, perché una forza ci investe, un amore ci attraversa. Ecco, vivere questa consapevolezza, questo è coniugare insieme queste due componenti, è fondamentale. Allora si compie la missione, così i genitori possono svolgere il ruolo nei confronti dei figli, ma anche fra di loro, i coniugi, e così gli amici, e così i gruppi, e così tutto, ogni relazione può diventare una relazione feconda in ordine alla crescita di umanità, al diventare umani, diremmo per la salvezza, ma la parola salvezza spesso noi la utilizziamo nel senso escatologico del dopo morte, no? Invece è un cammino che si è reso già nella storia. La formula di Gesù è pescatore di uomini, è molto indicativa, cioè è un cammino che si compie nella storia. Qui Luca probabilmente utilizza un racconto di un evento, non è poi neppure un evento miracoloso, perché sono cose che capitano, di fare delle pesche straordinarie, cioè, anzi dicono che nel lago di Tiberiade o il mare di Genezaret, come viene anche chiamato, ci capitano queste cose, perché ci sono, ma d'altra parte sono cose comuni, cioè di gruppi di pesci che si muovono insieme, quindi fanno. Vabbè, in ogni caso approfitta di questo episodio per situare la chiamata che invece altri situano in un altro modo. Per esempio nel racconto di Marco non c'è la pesca. Gesù passa, vede quelli che gli amici, perché già li aveva conosciuti, erano insieme stati i discepoli di Giovanni Battista, Gesù e gli altri si erano conosciuti, quindi Gesù li vede, siccome Giovanni Battista era stato imprigionato, come sapete, allora Gesù prende l'iniziativa di avviare la sua attività e passa a chiamare gli amici con cui aveva vissuto già esperienze di questo tipo, proprio alla sequela di Giovanni. Erano tutti Galilei questi, allora si erano trovati insieme, si erano conosciuti. Il quarto Vangelo racconta anche il momento di questo primo incontro con Andrea e Giovanni, dopo Andrea lo dice al fratello. Luca invece qui costruisce questo episodio attraverso, mettendo insieme un giorno particolare, è simbolico appunto il racconto. Può darsi che si riferisca a un evento accaduto, ma quello che interessa a Luca è situare la chiamata di questi primi apostoli e situare quindi la risposta e quindi gli atteggiamenti interiori di, in questo caso, di Pietro, Giacomo e Giovanni e di Andrea, perché c'era anche Andrea, che qui non viene nominato, ma erano insieme fratelli e quindi soci, anzi soci, coinonò in termine greco, è l'unica volta in cui c'è la radice coinonia, no? Comunione. Nel Vangelo non c'è questo termine, dopo negli Atti che parleranno di comunione, perché è l'unica volta che c'è il termine che ha questa radice, proprio qui, che era soci, parlava di una cooperativa di pesca, quindi erano soci. Il termine greco proprio coinonoi, quindi fa. Bene, credo che possa essere sufficiente per adesso scambiarci, sono le 3:15, per scambiarci qualche riflessione, qualche stimolo, così in modo che poi nella pausa preparano l'altare e poi alle 4, quant'è? 4 e un quarto quando diciamo la messa?
3
e 3 quarti?
4 e mezzo mi pare.
Ah no, no, non esagerare. Beh, va bene, va bene. C'è l'orario qua? C'è. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sì, lo fissiamo sempre poi dopo. Va bene. Allora a voi adesso, a voi.